occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Sei minuti dopo le sei, buongiorno ascoltatori, eccoci di nuovo qua, mercoledì 13 maggio 2020, benvenuti, bentornati, nuova puntata del Demone del Tardi, con anche un poco più di Staple Singer in apertura che non guastano mai. Ma attenzione, attenzione, perché oggi accade quello che non avrei mai immaginato potesse accadere. Fermate le rotative, fermate tutto, fermate gli orologi, fermate il mondo e non scendete, perché metto nel cassetto tutta la puntata che avevo immaginato e ne improvviso una nuova. Perché? Perché? Che cosa succede? Che questa mattina apro la prima pagina di Libero e che cosa scopro? Scopro di essere stato attenzionato da Libero in persona! Ebbene sì, e non solo da Libero, direttamente dal suo direttore e per di più in prima pagina! Troppa grazia, troppo onore! Essere attenzionato da Libero equivale per me al titolo di commendatore, come ne sarebbe stata fiera la mia mamma. Attenzionato io, ma attenzionata tutta Radio Popolare, però in particolare questa trasmissione, proprio questa qui che state ascoltando in prima pagina. Quei comunisti che vogliono cambiare Libero, da Radio Popolare in su, pezzo firmato appunto dal direttore Pietro Senaldi, che saluto e ringrazio se è all'ascolto. Ma andiamo a dare lettura, non dico integrale, ma quasi, a quanto Senaldi scrive questa mattina in prima pagina. Sottofondo adeguato, cavalcata delle valchirie della banda dell'arma dei carabinieri. E dunque, dalla prima pagina di Libero oggi, quei comunisti che vogliono cambiare Libero da Radio Popolare in su, scrive il direttore Pietro Senaldi. I cruscotti delle automobili hanno poco da invidiare alla plancia di comando di un'astronave. Sono dotati di luci, rotelle, telefoni, bottoni parlanti. Così, per sbaglio, ho toccato un pulsante sul volante e sono planato dal cantante Tommaso Paradiso a Radio Popolare, storica emittente milanese, più terzomondista della Boldrini, più comunista di Bertinotti, più retorica di Saviano, più nemica dei lavoratori di Landini. Parlava di Libero e sono rimasto a sentire. Ho scoperto che ogni mattina va in onda una rassegna stampa ironica per la quale i compagni ci dovrebbero pagare i diritti d'autore. Il nostro giornale è il pezzo forte del programma. Qualsiasi cosa accada nel mondo viene collegata a Libero per parlarne male. È vero, ma adesso non esageriamo, non proprio qualsiasi cosa. Comunque, prosegue Senaldi, tutta pubblicità, per una volta, va ricambiata. Grazie. Il conduttore commentava un titolo a lui sgradito. Eravamo convinti che con la pandemia saremmo diventati tutti migliori, motteggiava. Invece no. Libero purtroppo non cambia mai. Sentite qui. Devo ammettere che fa una certa impressione ripetere le mie stesse parole, un po' come parlando in terza persona, come se fossi Maradona, ma Senaldi mi costringe e prosegue. Come ogni persona non ideologizzata che viene attaccata, la mia prima reazione è stata cercare di capire le ragioni di chi mi criticava. Il conduttore ci sa fare, grazie Senaldi. Se lo segui rischi di perderti nella sua logica, senza renderti conto che ti sta plagiando. Mannaggia, fossi veramente capace mi sarei candidato in politica, invece purtroppo non ci sono mai riuscito, però ci proverò. Stavo per chiedermi, va avanti ancora Senaldi, come sarei potuto cambiare in meglio quando mi sono venute in soccorso le parole di un vecchio direttore di Radio Popolare. E qui Senaldi parla di Ivan Berni e racconta che se ne andò descrivendo la sua redazione come l'ultimo esempio di struttura organizzativa gotico-leninista rimasta al mondo. E ricordando queste amare parole, dice Senaldi, mi sono riavuto e mi sono detto: ma da che pulpito? Perché dovrei cambiare io? Ora, semplicemente un appunto, Senaldi avrebbe dovuto sguinzagliare meglio i suoi cronisti, avrebbe scoperto che la citazione è autentica ma non appartiene a Ivan Berni, bensì a Federico Pedrocchi, e non parlava della redazione di Radio Popolare ma di un'altra cosa, ma adesso non approfondiamo. Le dico semplicemente, e le darò un dolore, che pensi un po', proprio Ivan Berni mi aveva scelto all'epoca come suo direttore dei programmi. Comunque, ricordando le amare parole di Berni, Senaldi dice: mi sono riavuto e mi sono detto: da che pulpito? Perché dovrei cambiare io? Cambiate voi, che siete gli sconfitti della storia, fermi a una realtà antecedente al muro di Berlino, e siete costretti a sostituire le masse operaie con quelle degli immigrati, solo che le prime vi filavano e i secondi no, perché vengono qui per fuggire dalla miseria che proponete loro. Siete nati più a sinistra di Berlinguer, morirete slinguazzando Conte, un'immagine raccapricciante che nemmeno Dario Argento avrebbe saputo immaginare. Ma va avanti, prosegue Senaldi. Radio Popolare, 45 anni che non cambia, ha solo sostituito Berlusconi con Salvini come nemico pubblico numero uno. Da quando sono crollati tutti i miti in cui credeva, la sinistra, il comunismo, l'Islam buono, i sindacati, le primavere arabe, il Mullah Omar. Ricordo perfettamente di aver organizzato degli aperitivi anche in favore del Mullah Omar, erano credo gli anni 10. Peccato che il Mullah ci abbia lasciato, però abbiamo fatto delle belle manifestazioni in suo onore. Poi la gauche francese, l'indipendentismo basco, il PM in groia. Ecco, Senaldi, va bene il Mullah Omar, ma non mi imputi il PM in groia, questo è francamente troppo. Ma ancorino Global, Greta Thunberg, Asia Argento, il Me Too, non avendo più argomenti propri, non fa che demolire quelli altrui. La capziosità è il piatto più genuino della casa. E poi spiega: ho raccontato questa storia per esortare me stesso e i lettori a resistere contro gli attacchi mediatici e gli insulti che la sinistra ci vomita ogni giorno contro solo perché la pensiamo diversamente. Non cambieremo per piacervi, perché non piaceremo più a noi stessi, e poi non ne varrebbe la pena. Per quanto alla sinistra sembri impossibile, c'è un mondo che non è fermo al 1975. È vero, ha perfettamente ragione, è un mondo che ha riportato le lancette dell'orologio al 200. Ultimo pensiero, aggiunge Senaldi, a Lia Celi, ex direttrice del settimanale satirico Cuore, che vedrei benissimo a Radio Popolare. Naturalmente, Lia Celi, benvenuta. Oh, grazie. Grazie, ci tenevo a leggervi questo pezzo che Libero dedica a tutta Radio Popolare, in particolare al sottoscritto in prima pagina. E per concludere, perché non può essere una monografia, caro Senaldi, la voglio, l'ho già detto, innanzitutto ringraziare, come dicevo, troppa grazia, troppo onore. Mi permetta solo una piccola puntualizzazione. Io faccio satira, o almeno ci provo, a volte mi viene, a volte no. Sono un piccolo artigiano, la faccio per passione, non per soldi. La mia satira fa fatica ad arrivare a fine mese. Pensi lei che pirla. Anche perché non c'è strumento migliore del fare satira per stare sulle balle a tutto l'arco costituzionale. Un giorno ti odiano i renziani, un giorno i grillini, un giorno quelli del PD, sempre quelli della destra, questo è vero. Insomma, è un duro lavoro, ma qualcuno lo deve pur fare, anche perché la satira non è come i campi di pomodori e non ci sono ancora gli immigrati che vengono qui a portarci via le battute. E poi le confesso una cosa, spiace dirlo, ma non sono mai stato comunista in vita mia. Pensi che non ho nemmeno a casa un disco degli Intillimani? E vede, così mi sono pure giocato tutti i comunisti all'ascolto, e si figuri che detesto pure il politicamente corretto. Quindi in questa tabula rasa degli affetti e dei consensi, sa chi mi rimane? Mi rimane solo lei, Senaldi. Anzi, perché darci del lei? Diamoci del tu, Pietrone, diventiamo amici. Così col nuovo DPCM avremo pure l'occasione di uscire di casa con la scusa di vederci. Per me sarebbe un onore, lo ripeto, lo dico senza ironia, da conduttore satirico a giornale satirico. E ti pago tutti i diritti d'autore che hai chiesto. Ma tu in cambio prometti che mi fai scrivere i testi dal tuo virologo, che per me resta un inarrivabile maestro del mestiere. E allora, ciao Pietrone, ciao ciao ciao, e veramente grazie di tutto. Hello, good morning, how you doing? Waking up, shaking yesterday's blues, yeah. Turn the TV off, it's bad news, man. Feeling fresh like a Ziploc new man. OJ with a champagne tuna. My most of Holy Ghost running through ya. Hell yeah, it's a new hallelujah. Popping like the top off a bottle and I ain't stopping, yeah. Baby, it's a brand new day. Ain't no clouds hanging over me. Something doesn't feel the same. E allora, good morning a tutti voi ascoltatori, good morning anche a Libero, perdonatemi per questa larga parentesi aperta di natura personale, ma non solo, perché si parlava del Demone del Tardi per parlare di tutta Radio Popolare, ma restiamo sull'argomento direttori, perché se, non so se l'avete sentito, ma a Repubblica c'è un nuovo direttore, Maurizio Molinari, il direttore che è stato nominato il giorno in cui scadeva l'ultimatum delle minacce a Verdelli e che è stato cacciato esattamente quel giorno dalla nuova proprietà. Ma non stiamo a ricostruire tutto quanto l'iter, ne ha parlato per esempio anche Enrico De Aglio, che ha scritto una lettera spiegando le motivazioni per cui non collaborerà più a Repubblica. Ma non è di questo, ripeto, che vogliamo parlare, ma di una nuova straordinaria iniziativa, perché c'è un nuovo premio in Italia, un premio che sarà a livello del David di Donatello, del Leone d'Oro, quelle robe lì, un premio che è stato istituito proprio dal nuovo direttore di Repubblica, Maurizio Molinari. È notizia di ieri che ha istituito un premio per il miglior giornalista della testata della settimana, un riconoscimento, si legge, costituito da una R stilizzata con il nome del vincitore e una borsa in denaro da 600 euro lordi che andrà ad aggiungersi alla busta paga. Il premio istituito verrà assegnato fatto dal direttore ogni lunedì mattina, scegliendo tra le proposte che ogni responsabile di settore in carta e digitale gli presenterà entro il giovedì precedente. Ogni giornalista, collaboratore e dipendente di Repubblica può essere candidato a vincere il premio del direttore per chi ha svolto il proprio lavoro distinguendosi per qualità e per professionalità. Come sempre il disclaimer è non elercio, ma andiamo a sentire immediatamente quali sono state le reazioni nella redazione di Repubblica quando hanno appreso l'iniziativa del nuovo direttore Maurizio Molinari, che assegnerà il premio di giornalista della settimana con R stilizzata e borsa premio da 600 euro lordi in busta paga.
È un bel direttore!
È una meravigliosa persona!
È un santo!
Apostolo! Evviva il nostro direttore!
Evviva!
Evviva!
Evviva! Evviva! È un santo! È un apostolo! Fantastico! Il premio del Duca Conte Maurizio Molinari Mazzanti vien dal mare, che verrà assegnato ogni settimana a un giornalista meritevole di Repubblica. E allora ci tocca sfogliare naturalmente Repubblica questa mattina per provare a immaginare chi potrebbe aver vinto il premio. Magari Tommaso Ciriaco e Carmelo Lo Papa, che a pagina 2 scrivono del decreto, altro rinvio, si tratta nella notte, nuova bozza migranti. O Annalisa Cuzzocrea, che invece racconta del Movimento 5 Stelle diviso, che è una mina per Conte, e il PD che tuona non rispettano i patti. O magari Giovanna Vitale, che ha intervistato la ministra Bellanova: con i 5 Stelle c'è un accordo siglato e tempo di rispondere ai problemi del paese. Oppure magari lo vince Saviano, mannaggia, vince pure quel premio lì, che a pagina 4 scrive dei migranti nei campi: non regolarizzare i migranti è un favore alle mafie. Oppure chi lo potrà vincere? Vediamo un po', magari Tonia Mastrobuoni o Concetto Vecchio, che scrivono di Berlino che discute mentre l'Europa brucia, citando le parole della Casellati che fa irritare la Germania. Oppure Valentina Conte, che racconta della cassa integrazione in deroga che non arriva, il governo rinvia la riforma, tempi lunghi per l'assegno. O ancora Marco Mensurati, che torna sull'abbraccio di ferro tra Arcuri e le farmacie sulle mascherine con gli scaffali che restano vuoti. O magari Michele Bocci, che racconta dello scontro sui movimenti tra regioni e del via libera per vedere gli amici da lunedì. Meno male, ritorna il governo Conte Baldambembo. Però dovrei dire qualcosa di positivo sul governo Conte per accreditare lo slinguazzamento di cui parla Senaldi. Mannaggia, adesso non mi viene, magari ci riprovo dopo. Comunque, sfogliando Repubblica, e magari provate a indovinare anche voi chi sarà il primo premiato della settimana, arriviamo al tema delle riaperture, al dibattito, al confronto sulle riaperture, di cui si scrive ancora molto oggi sui giornali. Pagina 10 del Corriere: dilemma riaperture, Fontana pronto a dare il via libera ai negozi, noi invece a bar e parrucchieri. Attenzione, la Lombardia ha rinviato a domani ogni decisione, servirebbero i dati sulla diffusione nella fase 2, dice la Lombardia. Il problema è che mentre chiede di avere i dati sulla diffusione nella fase 2, che dovrebbe avere peraltro la Lombardia, succede che pure ieri si è persa i dati sulla fase 1. I tecnici incaricati hanno verificato che c'è un tubo in Lombardia che perde, che sta riversando nell'ambiente tutti i dati sul contagio. Anche ieri dicevamo, è venuto fuori che si erano persi 419 positivi delle settimane precedenti, e la mamma di Gallera glielo ripeteva sempre: Giulio, sei troppo distratto, un giorno ritornerai a casa senza dati. E infatti puntualmente sta succedendo, e i dati di ieri appunto raccontavano di un aumento significativo dei nuovi positivi al netto dell'aumento del tamponi. E quei dati, pur depurati di quei 419 passa che la regione Lombardia si era dimenticata, ribadiscono comunque che la Lombardia si conferma nel suo status di locomotiva del virus, perché da sola ha fatto il doppio dei nuovi positivi rispetto al resto del paese. Insomma, come abbiamo detto più volte, per separare la Lombardia dall'Italia ha fatto più il virus di quanto non abbiano fatto 30 anni di leghismo. E mentre si discute sulle riaperture, per esempio oggi si scrive molto di quelle che potrebbero essere le nuove regole sulle spiagge, con i proprietari degli stabilimenti balneari che dicono: così non ce la facciamo, perché con quelle metrature di distanza il primo a sinistra fa il bagno a bordighera, l'ultimo a destra, fa il bagno a Saint-Tropez, ma avremo, come dire, tempo e modo di dedicarci all'argomento anche in futuro. Ma se la Lombardia ha dei problemi, altrettanti problemi, anzi forse pure di più, ce li hanno gli Stati Uniti, che continuano ad avere la curva epidemica più impennata del resto del mondo. E ieri Anthony Fauci ha parlato di rischio di epidemia fuori controllo. Evidentemente devono aver finito le scorte di candeggina. Ecco, Trump, se potesse, Fauci lo murerebbe come il Messico, anzi è probabile che prima o poi tiri fuori le prove che il virus è fuggito proprio dal suo barbecue, ma intanto, non potendolo licenziare e far aumentare i disoccupati americani a 33 milioni più uno, se lo deve tenere e magari prendere esempio da chi ha fatto meglio di lui, per esempio appunto la Russia, perché un modo di tenere sotto controllo l'epidemia è taroccare i dati, ed è questa la denuncia che sta arrivando in questi giorni da molti medici della Russia, che appunto raccontano che a fronte di un incremento epidemico altissimo, i morti risultanti siano davvero pochi. E c'è chi, come il Financial Times, ha messo a confronto i decessi in Russia l'anno scorso nello stesso periodo con quelli di quest'anno, e ha tratto la conclusione che in realtà i morti per coronavirus in Russia abbiano causato un aumento dei decessi del 72%. Intanto, che altro, perché siamo arrivati già praticamente alla fine della puntata. Mannaggia te, Senaldi, tutta la cosa che mi ero tenuto per oggi la teniamo magari per domani. Che altro? Beh, a 48 ore dalla sua liberazione non si ferma naturalmente la curva epidemica della shitstorm su Silvia Romano, non si ferma proprio. Ancora tutti lì a dire la propria sul cambio di nome e sulla conversione. Si segnala, tra gli altri, il giornale che in questa mattina titola: la Jihad ringrazia Silvia e l'Italia, ha vinto il terrore. E meno male, mi viene da dire, che è tornata con la Jihad dicendo di chiamarsi Aisha, perché di questi tempi non voglio nemmeno immaginare che cosa sarebbe successo se fosse tornata dicendo di essersi convertita al 5G e avendo cambiato il nome in Bill, come Bill Gates. Sarebbero stati veramente cavoli amari. Noi scherziamo, ma il fatto che una ragazza che è stata 2 anni nelle mani dei terroristi torni in Italia e debba essere messa sotto scorta per la valanga di infamie che le vengono riversate addosso è veramente il paradosso dei paradossi. La dico così con prudenza per non sembrare politicamente corretto, come dice Senaldi. Basta, non lo cito più. Fatemi fare una considerazione di chiusura a proposito della conversione, del dibattito sulla conversione di Silvia Romano. Sarebbe stato infinitamente, ma infinitamente più inquietante e più grave se Keith Richard si fosse convertito al reggaeton. Ecco, quella sì che sarebbe stata veramente una tragedia. Per fortuna questo non è accaduto, e con questo noi andiamo ad avviarci alla conclusione della puntata odierna del Demone del Tardi. Volevo chiudere una volta tanto con una canzone, perché così almeno chiudiamo in bellezza. Se il computer me la fa trovare, vabbè, non me la fa trovare, quindi ne scegliamo un'altra. Non è e non sarà la canzone degli Intillimani che Libero avrebbe voluto, che vediamo con Last Night degli Strokes, che fa molto poco comunismo e quindi disorienta un po' i simpatici avversari. Ci sentiamo domani mattina, se volete dare lettura integrale dell'articolo di Libero, magari dopo lo posto sulla pagina di Facebook. Ciao a tutti, buona giornata, e vedrete, un giorno capiterà anche a voi, perché tutti quanti, come profetizzò Andy Warhol, avranno i loro 15 minuti sulla prima pagina di Libero. Ciao!